Allora ci disponiamo a vivere questo nostro ritiro di Natale, perché ormai lo dicevamo prima, siamo prossimi alle feste del Natale e se vi ricordate, la scorsa volta abbiamo lasciato a metà il brano di Matteo, il sesto miracolo, la sesta guarigione di Gesù. L'abbiamo diviso in due parti. Ecco, io stamattina la dedicherei proprio a completare quel brano, e fermandomi su una tematica particolare. Ovviamente rileggo il testo è quello di Matteo 9:1-13. Poi faccio un breve riassunto della scorsa volta per inquadrare, per dare la possibilità anche a chi non era presente di tornare sul testo, e poi affrontiamo invece proprio la tematica di questa domenica. Quindi leggo Matteo 9:1-13. Salito su una barca, passò, sottinteso Gesù ovviamente, all'altra riva e giunse nella sua città, ed ecco li portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati. Allora alcuni scribi dissero fra sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile dire: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. No, non funziona proprio.
Non si può, ok.
Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi, ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia, io voglio, non sacrifici. Io non sono venuto, infatti, a chiamare i giusti, ma i peccatori. È interessante, non sono venuto a chiamare i giusti, il giusto tipo Giuseppe, ecco, non sono quelli che possono essere salvati, quelli che pensano di salvarsi appunto con la loro opera di giustizia. Bene, questo è il testo. Recupero ciò che si era detto la scorsa volta. C'è un paralitico a letto, però abbiamo detto che questa paralisi è molto di più che una malattia fisica. Certamente il dato storico deve esserci stato, Gesù era un guaritore, abbiamo detto, però ovviamente se viene ricordato dagli evangelisti non è soltanto fare memoria ad un atto straordinario fisico, ecco, c'è qualcosa di molto di più. E cosa c'è? C'è qualcosa che inchioda questo uomo, che lo paralizza. Quante volte facciamo esperienza di qualcosa che ci paralizza, che non è una malattia fisica? Siamo paralizzati da tante cose. Anzi, potremmo dire che questo tale è un indemoniato, ma inteso però per demonio tutto ciò che ci impedisce di muoverci. Cioè, questo uomo si porta dentro un qualcosa a livello esistenziale che lo tiene a terra, schiacciato, bloccato. Qualcosa che gli impedisce di sbocciare. Questo uomo è un uomo braccato, prigioniero, un morto vivente, insomma. E lì, proprio lì, Dio interviene, perché il nostro Dio, dice Gesù, è il Dio dei vivi, non dei morti viventi. Quindi, se Dio interviene, perché l'uomo possa sbocciare. Non funziona proprio, Raff. Perché faceva rumore. Adesso vediamo se riusciamo a... Prova. Si sente? Prova. Distorce. Prova. Sì. Beh, io vado avanti. Ecco, adesso si sente. Sì, va bene, Raffa, grazie. Allora, ecco, siamo tutti un po' paralitici, abbiamo detto, e sarebbe interessante, questo è un invito che avevo già fatto la scorsa volta, ma lo riprendiamo anche oggi, può esserci qualcosa dentro di noi che ci rende veramente paralizzati. Proviamo a dare un nome a ciò che ci paralizza. Ci portiamo dentro un male che ci blocca a terra, che forse ci rende odiosi ai nostri stessi occhi, o anche agli occhi degli altri, ecco, ci rende inguardabili, o meglio, o se vogliamo, pensiamo noi di essere inguardabili. Ci sono persone che non escono neanche più di casa perché si ritengono inguardabili, e non è soltanto un dato estetico, c'è molto di più, degli intoccabili. Possono essere le fragilità esistenziali, i mali commessi o subiti, le depressioni, i sensi di colpa, sbagli fatti magari tanto tempo fa, abusi subiti. Ecco, Gesù nel Vangelo è interessante che Gesù non può sopportare che ci sia qualcuno che si senta braccato, che si senta paralizzato, perché Gesù dice: no, la vita è altra, perché tu non puoi sbocciare? Perché non puoi sbocciare? Ecco, Dio è questo, Dio è l'acqua che fa sbocciare, è il sole che fa esplodere. È il Dio dei vivi, è il Dio dei vivi. Questo dovrebbe essere il messaggio evangelico. Solo questo. E quando la Chiesa, quando un'istituzione a posto di far sbocciare ha imploso, ha contribuito a far implodere, è stato proprio demoniaca. È proprio è il contrario del Vangelo. Caricando le persone di sensi di colpa, di frustrazioni, di non sentirsi mai a posto, di avanti così, no? Non hai fatto questo, non devi fare questo, non puoi essere, non puoi fare. Allora la domanda potrebbe essere, ma è questo il peccato? Il peccato è questa forza demoniaca che ci portiamo dentro, che ci rende schiacciati a terra, bloccati, paralizzati? Allora la scorsa volta ci siamo fermati proprio su questo punto, abbiamo detto la prossima volta, allora proviamo a analizzare cos'è questo benedetto peccato. Allora io dedicherei questo tempo a fare un po' di dirvi, ecco, propongo dei miei pensieri, che ovviamente ho maturato grazie anche all'ausilio di altri, non è che mi invento le cose. Io ve le dico, come sempre, se voi non siete d'accordo va benissimo lo stesso, perché non sono qui a insegnare nulla a nessuno. Leggevo una cosa molto bella di Vannucci proprio in questi giorni. Vannucci diceva: non esiste la Chiesa docente e la Chiesa discente, eh? Di Chiesa ce n'è una. Guai ci fosse la Chiesa docente che deve insegnare qualcosa, perché più delle volte le cose più grandi nella fede avvengono proprio quelli che non hanno nessun titolo di insegnare, ecco, no? Perché lo Spirito soffia dove vuole. La Chiesa non ha lo spirito che la fa Chiesa docente. Siamo tutti qui per dialogare, quindi io offro delle cose a voi, voi potreste dire delle cose a me, insieme cresciamo verso una verità più ampia. Nessuno ha la verità. Nessuno ha la verità. La verità è sinfonica, diceva von Balthasar. Allora, con peccato si intende, ditemi se sbaglio, solitamente un'infrazione a una norma, una trasgressione. Le ho già dette queste cose, ma ritornarci sopra è importante. Io abolirei il termine peccato, infatti anche durante la messa quando c'è peccato cerco di trovare un sinonimo, perché è stato devastante nella Chiesa questo incentrare tutto sul peccato, lo diremo dopo. Comunque, noi la pensiamo sempre come un'infrazione, una trasgressione, e di conseguenza crediamo che chiedere perdono, che il perdono sia un chiedere scusa. Se io ho trasgredito, allora ti chiedo scusa perché non dovevo trasgredire, ecco. Ma questo non è questo non è il peccato e questo non è il perdono, ovviamente. Il perdono non può essere condono, eliminazione della colpa commessa. E se no, capite che se noi credessimo questo, ridurremmo tutto a una dimensione meramente giuridica. Ma di giuridico non c'è nulla nel Vangelo. Chi è l'uomo? L'uomo, ogni essere vivente, nasce nella sua fragilità, nella sua incompiutezza, nella sua limitatezza, ma sempre in tensione verso un compimento. Siamo fragilità tese al compimento. Questo è l'uomo. Ma nessuno rimprovererebbe un neonato perché è fragile. Lascialo crescere. Sarebbe un folle quello che rimprovera un neonato perché è fragile. Questo vuol dire che le nostre cadute, le nostre fragilità esperite, i nostri peccati, appunto, chiamiamoli così, fanno parte di questo lento cammino di compimento. Capite? Non siamo peccatori perché siamo cattivi, non ne facciamo una questione morale. Potremmo dire che si diventa grandi, cioè si diventa noi stessi, si diventa compiuti, si sboccia in qualche modo, per prove ed errori. Un po' come avviene per l'apprendimento, no? Il grande teorico dell'apprendimento, Edward Lee Thornick, si apprende per prove ed errori. Si diventa grandi, si compie per prove ed errori. La vita è così. Si apprende a camminare cadendo e alzandosi, cadendo e alzandosi, e avanti così. È bellissimo, qui c'è un aforisma dei padri del deserto, che dice una cosa splendida. Un giovane va da un padre, ma molto anziano, e dice: ma cosa fate voi qui nel deserto tutta la vita? E lui dice: noi siamo qui solo per cadere e rialzarci, cadere e rialzarci. Questa è la vita. Bellissima, eh? È così che si diventa adulti. La domanda che Gesù deve essersi posto dinanzi all'uomo non è tanto come fare in modo che gli uomini non sbaglino più. Non può essere questa la domanda che Gesù si è posto. Ecco, o meglio, non è venuto nel mondo affinché gli uomini non sbagliassero più. Perché lo sbaglio non solo fa parte di noi, ma addirittura alla fine si rivelerà come un bene. Allora la domanda di Gesù deve essere stata: come fare a liberare gli uomini dalla paura dei loro sbagli? E questo, queste non sono mie riflessioni, sono troppo belle, ecco perché. Quindi Gesù è venuto a dirci proprio come fare a liberare gli uomini dalla paura dei loro sbagli, cioè come liberare gli uomini dalla paralisi provocata dalle loro cadute. È questo che stava a cuore Gesù, non che non cadessimo, non che non peccassimo, ma come liberarci dal terrore, dalla paralisi di queste cadute. Se vogliamo liberarci dai devastanti sensi di colpa che ci prendono quando cadiamo e pecchiamo. Questo è Dreverman che parla. Detto in altre parole, Gesù è consapevole che l'uomo può sperimentarsi sbagliato, sporco, per il male commesso, per una scelta sbagliata, un fallimento sentimentale, sa tutto, ma perché sa di che pasta è fatto l'uomo, fatto di fango. Va benissimo, non è questo che spaventa Dio. ma sa molto bene che in seguito a tutto questo possiamo rimanere paralizzati, inchiodati a terra, come quel paralitico. È da questa paralisi che Gesù è venuto a liberarci, capite? Gesù sa che il rischio di questa paralisi può diventare essenziale nell'uomo, ce lo può definire, tanto da portare quell'uomo a non fare più nulla per paura di sbagliare. Guardate che a vivere così, per paura dello sbaglio, poi lo sperimentare lo sbaglio e la paralisi che ne consegue, tanto da bloccare il futuro, lo si impara fin da bambini. Si percepiva da bambini lo sbaglio come mortale e per paura di essere sgridati ci si rifugiava dietro una paralisi. Il risultato? Non ci si muoveva più, per paura di sbagliare e essere puniti. E molti avrebbero detto, ma che bravo bambino, e certo, è morto, non fa più nulla, per paura. Ma è talmente bravo, guarda, e certo. Abbiamo confuso la paralisi data dal terrore con la bravura, capite? E questo è lo sbaglio di tanta chiesa nei secoli. Abbiamo innescato questo meccanismo perverso. C'è una regola. State attenti a non sbagliare altrimenti, a non infrangerla altrimenti. Poi ovviamente si sbaglia perché non possiamo non cadere, non infrangere la regola. Nasce il senso di colpa, la paralisi, la paura, e ci sono persone che rimangono bloccate per paura di sbagliare. E magari vengono considerate anche sante. Certo, sono dei morti. Un cadavere è santo, non fa... lui non uccide, non fa nulla. Certo, è un morto. Questo è tremendo, eh? Considerare la... identificare la santità con un cadavere. Può esserci, no? Se ci pensate, un cadavere, appunto... non sbaglia, non cade, non pecca, non uccide, non bestemmia, non tradisce. Ah certo, è un cadavere, è un morto. Non possiamo pensare che Dio abbia questo, no, come sogno, di considerarci cadaveri. Appunto perché è il Dio dei vivi, non dei morti. Vivere significa poter sbagliare, commettere errori, cadere. E questo non vuol dire essere cristiani cattivi, capite? Dovremmo tornare a fare l'elogio dello sbaglio, noi cristiani. Al di là di molto moralismo cristiano. Non so se vi avevo già citato quel bellissimo aforisma di Samuel Beckett, un grande drammaturgo. Diceva, provaci ancora, sbaglia ancora, sbaglia meglio. Fantastico. Ecco, questo dovrebbe essere in qualche modo l'avventura cristiana. Provaci ancora, sbaglia meglio. Tornare a fare l'elogio dello sbaglio. Invece il cristianesimo, no, molto inteso come stai paralizzato, così sicuro non sbagli. Grazie. Perché abbiamo inventato l'inferno noi cattolici?
perché l'abbiamo inventato noi l'inferno, non esiste, insomma, perché l'abbiamo inventato perché dovevamo creare un deterrente, capite? Se sbagli vai a finire lì, occhio a non sbagliare. Allora abbiamo creato generazioni di frustrati, di paurosi, di paralizzati, terrorizzati, abbiamo terrorizzato. Solo la mente perversa può aver immaginato l'inferno come punizione delle nostre colpe. È tremendo. Eppure adesso, dopo 2000 anni di cristianesimo, siamo riusciti a togliere il limbo. Qualche anno fa Ratzinger ha detto: no, il limbo non esiste. Grazie. Per una vita abbiamo riempito di sensi di colpa magari delle madri perché hanno avuto i bambini morti prima del battesimo. Ma adesso non esiste, capite? Adesso non esiste. È curioso. Decidiamo noi quello di mettere, togliere, ma sì. La comunità, qualsiasi comunità familiare, civile, religiosa, non è il luogo dove non si sbaglia. Nella comunità di Gesù tutti hanno sbagliato, tutti. Non fosse altro che 10 su 12 sono scappati, poi uno l'ha tradito e l'altro rinnegato. Quindi non è proprio una bella comunità, come si suol dire. Ma la comunità è il luogo in cui, una volta sbagliato, una volta fatta esperienza del limite, allora si fa esperienza del perdonarsi, dell'abbracciarsi, del ricominciare, quindi fa festa. Questo è il bel messaggio del Vangelo, questo. Cioè il Vangelo non ti dice di non sbagliare, ma fare esperienza di tutto ciò che può derivare da questo sbaglio, anche di buono. Gesù è come se in tutto il Vangelo ci dicesse: non temere, non avere paura, perché il nostro Dio, il tuo Dio, non è un giudice. E la vita non è giocata sul rapporto colpa-punizione, peccato-castigo. È come se ci dicesse: occhio, non sbagliarti su Dio, non sbagliarti su Dio. Perché Turoldo diceva una cosa splendida: sbagliarsi su Dio vuol dire poi sbagliarsi su tutto. Drewermann, questo grande teologo tedesco, psicoterapeuta anche, di professione, dice una cosa molto bella, no? Mette in bocca a Gesù, cioè lui immagina Gesù quando incontra una di queste persone paralizzate, come il nostro brano di oggi, e dice: io sono convinto che Gesù deve aver detto queste parole a questo uomo, e ve le leggo queste parole che sono bellissime. Dice: non devi più avere paura di poterti rendere colpevole. Fa parte della nostra umanità che ci possa capitare qualcosa di terribile. Ma la cosa più terribile di tutte è che per la paura di fare qualcosa di sbagliato si finisca nel non fare più nulla. Gli errori fanno parte della vita. L'angosciato rifiuto di tutti gli errori sarebbe la fine della vita. E questo è un torto che fai a te e a tutte le persone a tuo fianco. Con i tuoi errori non sei una persona cattiva, degna di condanna, di punizione, ma io dico che esiste un perdono nel quale tu hai il diritto di credere. E per questo esisti anche tu come persona fallibile e capace di errore. Tu hai il diritto di essere questa persona, questa devi in un certo senso essere, perché ciò che sei è molto di più che la sfera dei tuoi errori. Tu devi cercare di distogliere lo sguardo dall'abisso dello shock in cui hai guardato, Lo so che ogni notte ti vede arrampicarti su per un ghiaione e i sassi sdrucciolano sotto i tuoi piedi e più ti agiti più scivoli giù, sempre più giù. Questi sono i tuoi incubi. Ma c'è una mano dall'alto che ti tira su. Perciò, figliolo, ti dico, ricomincia da capo. Riacquista un pezzo dell'innocenza di quel tempo in cui da te non si esigeva ancora che tu fossi perfetto. E in ogni momento responsabile di tutto ciò che può succedere intorno a te e per tuo tramite. Crea nella tua vita qualcosa di nuovo, come un gioco spensierato, un adattamento per tentativi ed errori. Non andrai mai avanti se non nella fiducia che puoi imparare dagli errori. E ciò che fai di sbagliato ti viene perdonato. Capite? Questo è il messaggio evangelico. Gesù, quando incontrava le persone, deve aver detto parole come queste, perché questa si chiama salvezza, e questa è la salvezza. E la Chiesa, i preti, i cristiani, parole come queste, dovrebbero sussurrarle sempre alle persone segnate dal male, piegate dalla colpa, paralizzate dal peccato, piuttosto che magari colpevolizzarle ancora di più. Cioè, il peccato ci ferisce già di per sé. Il peccato è una ferita inferta a noi stessi. Ci manca solo ancora qualcuno che ti faccia sentire in colpa per il tuo peccato. Allora, veramente, sei... Ora, il testo che abbiamo letto ci dice che c'è una casta, ecco, di persone che sono gli scribi e i farisei, ma di ieri come di oggi, che queste parole non possono accettarle, ovviamente. Per loro una persona vive come essere umano, ma solo in quanto corrispondente o temperante alla norma stabilita. Capite? Per le persone di religione, per i religiosi, e qui lo uso non in termini di consacrazione ovviamente, no? Ma per quelli che hanno fatto del cristianesimo, nel nostro caso, una religione, per queste persone il metro di misura della vita è la legge, è la norma. Guardate che questa cosa è diffusissima. Cioè una persona viene giudicata in base alla sua ottemperanza o meno a una norma. Tu sei buono, magari santo, perché ottemperi, sei riuscito con grande sforzo magari a ottemperare tutte le norme, i precetti, i comandamenti del Signore tuo Dio. Una persona sarà buona e accettabile se ottemperante alla legge. Altrimenti è un fuori legge, e uno che è fuori legge va in qualche modo redarguito, magari va anche condannato. E beh, certo, se uno sbaglia paga. Ci hanno fatto credere anche nel cristianesimo che la norma, il comandamento, il precetto sia la misura della bontà di una persona. È tremendo questo, è tremendo. Anzi, è follia. Cioè, abbiamo eretto la norma a criterio di giudizio sull'uomo. Mentre il Vangelo ci dice proprio il contrario, che l'uomo è sempre il criterio della bontà o meno di una legge. Capite? È l'uomo la norma di ogni legge. Non può essere la legge, la norma, la definizione di una persona. E se no? Cioè io sono una brava persona perché non ho la fedina penale in tonso. Questo magari può valere, ma dubito, a livello civile, ma non può valere certamente nel rapporto con Dio. qui si aprirebbe tutto il discorso sulla santità, eh? Che cos'è la santità? La santità non è avere la fedina penale pulita, stiamo attenti. San Carlo Borromeo, che è un grande santo, mandava a bruciare sul rogo i cristiani in Svizzera perché in Italia non era più permesso. Ma è San Carlo Borromeo. Quindi stiamo attenti, mai erigere, ma anche nei nostri piccoli, ognuno si muove in una comunità. Mai erigere la norma, la legge, il precetto, un testo scritto a criterio della bontà o meno di una persona. Piuttosto il contrario. Se la legge diventa criterio di giudizio, diventa una sorta di letto di Procuste, su cui allungare o scorciare le persone sino a quando non corrisponde alla misura precisa di quel letto. Abbiamo allungato le persone fin quando, io penso ad esempio nei monasteri, nella vita religiosa, no? Abbiamo stirato persone, allungato persone finché non corrispondessero alla regola. Ma è certo che tu tiri, a un certo punto la persona si strappa. Muore. Abbiamo dilaniato persone sperando che si adeguassero alla norma e le abbiamo uccise. Oppure se erano troppo al di là della norma le abbiamo ristrette. È terribile. Ecco, Gesù questa cosa non l'ha mai fatta, non l'ha mai fatta. E questa è la grandezza del Vangelo. È sempre l'uomo sopra la norma. Non potrà mai esserci una legge sopra l'uomo, nessuna verità sopra l'uomo. Altrimenti chi non vi corrispondesse meriterebbe il castigo e la morte. Allora, Gesù è venuto proprio a liberare l'uomo dall'angoscia mortale di essere definito dal suo comportamento. E questa è la novità di Gesù. Liberare l'uomo dall'angoscia di non essere corrispondente alla norma, al comandamento. Gesù ci dice che non può mai essere il comportamento morale di una persona criterio dell'amore o meno di Dio. Non l'ha mai detto Gesù. Quindi capite che la conseguenza, e so di turbare le anime pie qui presenti, ma va da sé che non può esserci nessuno preposto a dirci cosa è bene fare o non fare per essere uomini e donne umane. E tantomeno non può esserci nessuna agenzia, neanche la Chiesa, preposta a decidere quali siano i criteri di bontà o meno di una persona. Quindi a decidere se tu sei buono o cattivo. Nessuno può dirlo. Allora, in cosa consiste il miracolo che Gesù ha compiuto in questo brano? Forse il più grande miracolo che possa verificarsi nella nostra vita, nella nostra comunità, è quello di accompagnare le persone a comprendere che non hanno più bisogno dell'autorità di un estraneo per riacquistare la fiducia nella giustezza della sua vita, ma che finalmente è permesso loro di perdonarsi crescere con se stesse, che hanno il diritto alla loro personalissima biografia, per quanto confusa e ferita questa possa essere. Stiamo attenti, questo è ancora un pensiero di Brederman che dice una cosa splendida, un po' difficilina forse, ma splendida. Dice: nella Chiesa le persone non si dividono tra coloro che credono o non credono. Questo non vuol dire ancora nulla. Ma tra coloro che, come gli scribi e i farisei, misurano e giudicano le persone con un metro prestabilito, la norma, il precetto, il comandamento, ecco, e coloro invece che si abbandonano a una libertà imprevedibile, alla fiducia nell'uomo, alla possibilità di grandezza, di avere pensieri propri, anche se sacrileghi o lontani da ogni tradizione, e dire: non importa, perché Dio l'unica cosa che desidera è che noi esistiamo. Esistiamo come uomini e donne in pienezza. Guardate che bellissimo questo, eh? Io lo trovo fantastico, un po' rivoluzionario, però è fantastico. Cioè, noi nella Chiesa, se ci pensate un attimo, dividiamo le persone in quelle che credono o non credono. Nella Chiesa, cioè quelle che si attengono a dei dettami, a una tradizione, magari anche a dei dogmi, no? E quelli invece che, come dice qui, si abbandonano a una libertà imprevedibile. Cioè sapere che ciascun uomo è imprevedibile anche a livello di pensiero, che può pensare delle cose, può maturare dei pensieri che sono anche oltre e magari contro a quello che dice l'istituzione. E perché non può andare bene questo? Perché? La libertà di pensiero è uno dei diritti inalienabili dell'uomo, affermato in Occidente ormai da secoli. Ecco, pare che non proprio dappertutto è così, Se tu hai dei pensieri sulle cose di Dio che non sono allineate, tu non fai una bella fine, neanche oggi. Beh, prima venivi messo a rogo, no? Adesso comunque qualcosa lo patisci. Basta, no, abbiamo fiorfiori di teologi e di pensatori che sono stati messi, no, ancora adesso, no? Però mi sembra che che queste cose non creino più problemi, cioè siamo anestetizzati, penso, da questo sembra che ci vada bene tutto, no? Sembra che, ma sì, è giusto, d'altra parte, se vuoi stare nella Chiesa è così, se no esci. Mi sembra che Gesù non abbia proprio pensato così, non ha detto questo. Vi ricordate quello che i discepoli che vengono, guarda che c'è uno che fa delle cose che, ma sì, ma va benissimo. Chi non è contro di noi è con noi. Cioè, il fatto stesso che a Roma noi abbiamo ancora un dicastero, non so se si chiama così, no? Che ha cambiato nome in questi ultimi tempi, ma è sempre stato conosciuto come Sant'Uffizio. Oggi congregazione della dottrina della fede, no? Però ha cambiato nome, ma ha cambiato il pelo, ecco, ma Eppure è un'agenzia preposta appunto a vagliare la tua parola, il tuo pensiero sulle cose importanti, su Dio, sulla fede, su queste cose. E se non corrisponde alla norma, al precetto, al dettame, tu ne paghi una conseguenza. Come Treverman, come Fox, come un monte di persone, di un'intelligenza impressionante. Ecco, capite, la libertà di pensiero. Ma questo non è soltanto a livello di Chiesa universale, ma io penso alle comunità religiose, no? Se tu hai un pensiero, questo no, la norma dice, la regola dice così, il regolamento è questo, Ma come, non posso avere? Ecco, ed è bellissimo che Gesù ha ascoltato tutti, ha accolto tutti, perché la ricchezza sta lì. A Dio quello che interessa è che tu viva, e viva in pienezza. C'è un recupero qui, un bellissimo, penso che chiuda il cerchio di queste cose, un episodio che vi inviterei a riprendere. E Luca, non è un miracolo, una guarigione nel senso stretto, ma in realtà in quella casa si è compiuto un miracolo, è una grande guarigione. Siamo nella casa del fariseo Simone e l'episodio viene raccontato da Luca. Luca 7,36. Uno dei servi lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca, è una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti una cosa. Egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime, li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Ecco, è interessante, ovviamente qui Simone è un simbolo di tutto quel mondo che ritiene la norma, il precetto, il criterio di giudizio di una persona. Il Pentateuco c'è scritto che la prostituta va condannata perché è un peccato, quindi lui giudica questa donna in base alla norma, capite? Infatti dice: se sapesse che tipo di... è una peccatrice, vedete, definisce, guardala. E questo è importantissimo, queste cose le dice molto bene Hermes Ronchi nell'ultimo libro, Le nude domande del Vangelo, un libro che vi consiglio di leggere. Simone vede, guarda una donna la considera a partire dal peccato. È una peccatrice. Ma come fai a definire un uomo o una donna partendo dal peccato? È tremendo. È un assassino, è un delinquente, e avanti così. Cioè definire le persone a partire dal peccato. E guardate che noi, gente di chiesa, rischiamo di fare così. Cioè definire le persone a partire dal loro limite. Perché noi separiamo tutto, non separiamo se Simone guarda la donna guardando il suo passato, perché Simone ha guardato la donna a partire dal suo passato, quello che ha fatto. Ecco, Gesù non fa mai così. Gesù, quando incontra le persone, non le guarda mai a partire dal suo passato, che può anche avere segnato, ferito il suo presente, ma mai. Gesù guarda le persone a partire sempre dal loro futuro, quello che possono diventare, quello che possono essere, quello che possono sbocciare. Proviamo a chiederci con quale sguardo guardiamo le persone. Noi le definiamo tutte, sempre. Omosessuale, eterosessuale, credente, non credente, profugo, immigrato. E avanti così. Etichettare le persone, questo vuol dire giudicare, in base a qualcosa di recesso. Ma ecco, questo Gesù non l'ha mai fatto, mai. Gesù guarda le persone, è bellissimo questo sguardo di Dio, che in fondo è lo sguardo di Dio, che guarda, no? Posa lo sguardo sulle persone, immaginando e sperando quello che potrebbero diventare, che possono essere, il futuro che interessa a Dio. Dio non guarda il passato, in Dio non c'è il passato, neanche se ha segnato il presente. E guardate che questa malattia ce l'avevano anche i discepoli, quando vedono un cieco nato in Giovanni, gli dicono: senti, ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Guarda, vedo una persona e subito a pensare al peccato. Gesù non è un moralista. Per Gesù al centro non c'è mai il peccato, ma solo l'uomo, la donna, l'umanità, nel suo dolore, nella sua gioia, nel suo desiderio di felicità. Se voi, infatti, Ronchi fa notare che al centro del Vangelo non splendono i peccatori. La categoria dei peccatori non è una categoria importante nel Vangelo. Quelli che vanno da Gesù non sono peccatori. È gente che fa fatica a vivere, che fa molta fatica a vivere. Segnati anche dal male, è vero, ma vanno da Gesù in quanto feriti. Paralitici, muti, sordi, ciechi. Adamo è povero e fragile prima di essere peccatore. Quindi possiamo dire che agli occhi di Dio il peccatore è un autolesionista, che si è fatto del male, a volte in maniera inconsapevole, a volte consapevole, ma non importa. Quindi quando Dio si avvicina al peccatore, non lo rimprovera perché si è, ma perché ti sei fatto male? Ma si cura soltanto che quello, il suo figlio è ferito, è questo che gli interessa, capite? Quindi se a Dio interessa il nostro peccato è solo nella misura in cui ci ha feriti, ma non perché abbiamo trasgredito una norma o l'abbiamo offeso, come purtroppo c'è ancora scritto nel catechismo che il peccato è un'offesa fatta a Dio, ma questa è una scemenza. Il peccato è una ferita fatta a noi stessi, quindi a Dio se interessa il peccato è perché... Ma d'altra parte un genitore è così, no? Se un figlio si fa male, ciò che gli interessa è la ferita del figlio, è la sofferenza del figlio, non perché è stata lesa la sua maestà di genitore. E Gesù chiede a Simone: tra i due debitori ai quali è stato concesso ad entrambi il debito, chi amerà di più? Vedete la domanda di Gesù? L'essenziale per Gesù non è chi è più giusto di fronte alla legge, ma chi ha amato di più. Simone era perfetto di fronte alla legge. A Gesù interessa chi ha amato di più. È l'amore ciò che conta per Dio. Guardate che non ci verrà chiesto se abbiamo peccato o meno, sapete, alla fine dei tempi. Non sarà questa la domanda. Ma se abbiamo amato o meno. Le bilance di Dio, dice Ronchi, non pesano i peccati, ma l'amore, sono tarate sull'amore. E chi è che lo amerà di più? Chi avrà sperimentato di più il suo amore? Chi si sarà sentito maggiormente perdonato? Un altro aspetto bello su cui si ferma Ronchi è questo. Dice: noi preti, perché si sta rivolgendo dei preti, no? Quando qualcuno entra in confessionale, cosa guardiamo? Cosa vediamo? Il loro peccato? Cioè li guardiamo a partire dal peccato o li guardiamo a partire dalla sofferenza, dalle lacrime, dal peso, dei drammi che stanno vivendo? Cosa guardiamo prima? Oppure guardiamo la norma applicata o infranta. Cioè, alla fine dice, siamo burocrati o siamo la misericordia, l'amore che risolleva. Guardate, il Vangelo, Gesù, ma il Vangelo, il cristianesimo in fondo, cioè il vero cristianesimo, è oltre il lecito e il non lecito. E oltre il devo e non devo. È impressionante come, se noi leggiamo bene il Vangelo, cioè il verbo che viene usato continuamente non è tu devi, perché l'amore, perché il tu devi non fa parte del vocabolario dell'amore. Ma è un rapporto d'amore. Io non so se è lecito usare tu devi. In un rapporto d'amore è tu puoi. E quindi Dio, in bocca di Dio non ci sarà mai tu devi, ma solo tu puoi. L'amore apre porte, spalanca confini, dà possibilità e futuro. Ma mai comando. Il primo verbo che Dio impiega nel dialogo con l'uomo oltre alla fecondità, siate fecondi, il primo comandamento che vi date, siate, vedete, siate fecondi, siate aperti, siate, scoprite orizzonti nuovi. In Genesi 2,16 è tu potrai, questo è il primo verbo, tu potrai. È un decreto di libertà. E Eva l'aveva capito questo nel dialogo col serpente, perché dice noi possiamo mangiare, noi possiamo, è bellissimo questo, eh? Se ti relazioni con Dio, se entri nel cristianesimo, se cominci un cammino religioso serio, ciò che vige nella tua vita sarà la possibilità. L'amore non chiude porte, non ci sono divieti. E il diavolo, il serpente, che dice, è vero che non dovete, Dio ha detto che non dovete, vedete, è intelligente, il diavolo, ma voleva fregarla Eva, poi ci è riuscito, ecco, ma sul primo momento è, ma è vero che ha detto voi non dovete, no, noi possiamo, la Bibbia ci ricorda che il senso della vita consiste nella potenzialità, nello sviluppo, nella fecondità, nel crescere, nel compiersi. Infatti Gesù quando perdona dice va, vivi, sei sbocciata, vai fino in fondo. È vero, sbaglierai ancora, cadrai ancora, rialzati, ma va. In principio non c'è un decreto una norma non c'è un peccato c'è un decreto di libertà e questa cosa Gesù l'ha detta in maniera splendida in Giovanni 4 alla Samaritana che gli dice se tu conoscessi il dono di Dio tu sei ancora legata, vieni ancora al pozzo, pensi che sei ancora su questo monte, si libera. Questo è il dono che Dio ti fa, la libertà. Capite che se uno è libero può anche cadere, va benissimo, ma Dio vuole figli liberi anche di sbagliare, anche di infangarsi, anche di cadere. Non vuole schiavi puliti, irreprensibili. E questo che è impressionante, ma è anche ciò che è molto faticoso comprendere. Quindi, questa mattina ho cercato, ecco, di recuperare un po' queste cose che mi stavano a cuore, ecco, quindi ve le ho ridette e penso che meritano di essere approfondite ancora un po', ecco, quindi abbiamo concluso questo testo di Matteo, la seconda parte. Oggi, per chi si ferma, invece, ci affronteremo il settimo e l'ottavo miracolo, la guarigione, che sono quei due episodi incatenati tra di loro, cioè l'emorrois e la giovane figlia del capo della sinagoga. Bene, alla mezza c'è il pranzo, diamo un po' di tempo, vi chiedo di 12:45, ecco, mi dicono dalla regia, quindi se questo tempo che abbiamo di disposizione, le domande le facciamo oggi, e ce le prendiamo un po' con un po' di silenzio e permettiamo a tutti di poter riflettere e pregare, quindi ecco, io non ho faccio un po' di pubblicità, non al mio libro, questo lo reputo già comprato, ecco. E abbiamo una libreria fornita, un espositore rifornito perché ce l'hanno consegnato in settimana. Vi suggerisco alcuni testi, secondo me molto importanti. E un testo che è lì da tempo, ma non so se lo può spaventare il titolo, si intitola L'esicasmo. però al di là del titolo, io ritengo che sia un libro splendido perché riguarda una riflessione sulla meditazione, sulla preghiera nella tradizione orientale, ortodossa, cristiano orientale. E l'autore, questo grande spiritualista francese, Jean-Yves Leloup, citato anche nella conferenza qui a settembre sulla meditazione, fa un percorso, recupera i testi della patristica che si riferiscono molto alla meditazione, alla preghiera interiore. È un libro da leggere, secondo me, l'Esicasmo. Poi, sempre sulla meditazione profonda e l'autoconoscenza, Mariano Ballester, anche questo è un testo importante. Poi appena uscito, è uscito veramente freschissimo di stampa, io l'ho iniziato stamattina a leggere, Antonio Gentili, molti lo conoscono, quelli che masticano un po' di meditazione, è uno forse dei più che ha iniziato a fare meditazione in Italia, qui in questa ultima corrente sulla preghiera interiore in Italia, che lui è un barnabita, ha scritto due testi, questo è il secondo, Apprendere a meditare, e lui cita tantissima tradizione, quindi il pregio di questo testo è che cita proprio molti autori, molti testi anche del Magistero, che vanno, quindi cerca di insegna a meditare a partire proprio dalla tradizione cristiana. Antonio Gentili. Vi ho citato prima un dissidente, un ribelle che è stato poi allontanato da Ratzinger. Lui era un frate domenicano. Poi viene espulso da Ratzinger, appunto, dall'ordine domenicano. Lui si chiama Matthew Fox. E ha scritto diversi testi. Uno importante che si intitola In principio la gioia, o In principio era la gioia, edito da Campo dei Fiori, è un tomo un po' spesso, però è il testo fondamentale di Fox, cioè ha questa capacità di proporre un cristianesimo che faccia finalmente respirare, che esca dalle pastoie del moralismo, dei dettami, e lui ha scritto questo libro che è fondamentale, In principio era la gioia, che tra l'altro però non ho, però è il volume che ha inaugurato la collana di questa casa editrice, Campo dei Fiori, che tra l'altro è gestita, è fondata e curata da Vito Mancuso. Matthew Fox ha scritto questo piccolo libretto sulla preghiera, che è una chicca. Lui è un teologo statunitense. Ce ne sono diversi volumi di questo. Poi sul tavolo grande, perché non ci stavano gli espositori, ci sono altri due testi, poi li guardate, corposi, ma molto importanti, sempre della collana a Campo dei Fiori, mentre Pablo Dors, di cui certamente avete letto Biografia del Silenzio, è uscito con un ultimo testo tradotto in italiano sulla figura di Charles de Foucault, per il quale ricorrerà l'anniversario il prossimo anno. Ed è importante questo testo perché è un'autobiografia di Charles de Foucault in prima persona, cioè è come se lui si stesse raccontando, Charles de Foucault. E quindi c'è la storia unita a questa forma poetica e di grande spiritualità di Pablo Dors, un testo splendido, è stato presentato da Pablo Dors a Milano 2 settimane fa, perché lui è spagnolo e di Madrid, mi sembra, è venuto in Italia a presentarlo, e adesso ho i contatti, spero di poterlo invitare anche qua, lui è contento quando viene in Italia, quindi basta invitarlo, e se può viene, quindi vorrei invitarlo ad Rovento, mi sembra un po' piccolino, però se riusciamo a trovare una sede lui è un, veramente un personaggio straordinario, uno scrittore, lui è un prete, però di professione in realtà fa lo scrittore, scrive romanzi, anche saggistica, e ogni libro che fa è un bestseller in Spagna, qui in Italia fa fatica a entrare. E quindi poi vi terremo informati se riusciremo a invitarlo. E poi l'ultimo testo, ancora una volta Michele Do, di cui abbiamo messo il credo entrando, vi invito a leggere il credo di Michele Do, quello che ha citato a memoria la scorsa volta la nostra amica Luisa. Abbiamo fatto una gigantografia del credo, l'abbiamo apposta appena entrati sulla sinistra, ed è merita di essere letto. Adesso farò fare per l'anno nuovo delle cartoline con il testo.
Scusa Don Paolo, non una domanda, devo dirvi Michele Do, due settimane fa vorrei parlare con un sacerdote anziano del Parti di Altas e ho chiesto di vedere, non l'ho conosciuto e ha fatto tanto male, pensa oggi cosa dico.
Sì, tanto male alla Chiesa, ma in realtà è stato un uomo straordinario, e per conoscerlo l'associazione che è nata, ecco, intorno a Michele Do, pubblica, però non si trovano in commercio, dei testi che raccolgono delle sue omelie, delle sue conferenze, dei suoi incontri, in questo testo, per un'immagine creativa del cristianesimo, un testo splendido, splendida anche l'introduzione di due amici di Michele Do, Piero e Silvana. E quindi merita di essere letto. Ci sono anche le preghiere di Michele Do, sono sempre lì. Di queste ce ne sono ancora due volumi, mi sembra. Luisa?
Ho paura, chiedo perché ho paura che me li portino via, perché non si trovano più.
Sì, non li pubblico, ecco, sono ad esaurimento questi testi qua. Ce ne sono ancora, me li faccio mandare da Piero finché ce ne sono, sì. E invece di là, non so se ce ne sono ancora, un testo, anche quello che non è più in commercio, era edito da forse Lemi, un testo di un certo Xavier Le Pichon. Xavier Le Pichon, io lo invitai qua anni fa a Drouet, no, alla piccola casa, che ha tenuto una conferenza splendida sul senso del dolore, della sofferenza, sul male, e lui ha pubblicato solo un libro, lui è stato un grande scienziato delle Côte de France, pensate, e ha pubblicato un unico libro alle radici, no aspetta, sulla, unisce creazione e cristianesimo. Cioè il suo essere scienziato, il suo essere uomo di scienza lo unisce al suo cammino di fede, ed è una persona, un testo straordinario. Anche questo non verrà più pubblicato, va a esaurimento, siamo riusciti a darne ancora 10 copie, non so quante gente se ne dirà, però è un libro che io vi consiglio veramente tanto, soprattutto l'ultima parte. La prima parte si ferma un po' sull'aspetto scientifico, no? Lui ovviamente è il suo mestiere, e poi si apre questo discorso sulla fede che è grandioso. Quindi, mettendo insieme tutte le cose, per le vacanze di Natale sapete cosa leggere. Noi ci vediamo dopo.